Veniamo più propriamente a analizzare il pensiero europeista di Einaudi. Intanto c'è da dire una cosa, che i suoi scritti europei, che sono 13 in totale, tra articoli e saggi, sono distribuiti tra, qui c'è un errore, vabbè, voi non lo vedete, tanto meglio, il 1000, ho invertito due cifre, tra il 1897 e il 1954, quindi circa 60 anni. Nel 1897 Einaudi già parlava di Stati Uniti d'Europa, e nel 1954 l'ultimo di 13 saggi parlava ancora della Federazione Europea. La parola Federazione Europea praticamente è contenuta in ciascuno dei saggi che Einaudi ha dedicato all'Europa. Il primo saggio, adesso vado così rapidamente attraverso i suoi maggiori contributi all'Europa, con uno scopo ben preciso, una linea ben precisa, quella di farvi vedere o cercare di mettere in evidenza come Einaudi effettivamente sia l'architetto dell'Europa, sia l'economista, l'uomo di pensiero, che ha disegnato l'Europa prima che questa venisse fatta. E non esiste un altro progetto di Europa prima che l'Europa venisse fatta. I cosiddetti padri dell'Europa, io ho una cattedra Jean Monnet, e certamente Jean Monnet è un personaggio che ha dato moltissimo all'Europa e giustamente riconosciuto come il padre dell'Europa. Però Jean Monnet è stato l'uomo politico che ha fatto, che ha brigato, che ha convinto, che ha lanciato delle idee. E Einaudi le ha preparate. Allora diciamo che Einaudi è il padre dei padri dell'Europa. Nessuno come lui, vi ho già fatto vedere, insomma, vi ho già detto, i suoi scritti vanno su un arco di tempo che è di 60 anni. Nessuno dei padri dell'Europa ha scritto quanto ha scritto lui. Molti hanno scritto delle memorie. Uno che è riconosciuto come un grande, un altro italiano che è riconosciuto come... e addirittura la sede del Parlamento europeo a Bruxelles è intitolata a lui, si tratta di Altiero Spinelli, ha scritto nell'esilio di Ventotene, il famoso manifesto, ma il manifesto di Ventotene non è un progetto per l'Europa. Ma adesso evidentemente non c'è tempo di parlare di questo. Ecco, quindi la linea che seguirò è quella di mettere in evidenza come attraverso i vari scritti di Einaudi noi possiamo ritrovare quella che è l'Europa di oggi. E poi alla fine farò vedere una tabella in cui raccordo il pensiero di Einaudi, certi suoi scritti, certe sue pagine, certi suoi ai trattati e agli articoli dei trattati. Cominciamo. Col primo articolo, che è quello del 1897. Perché 1897? Perché lo scrive nel 1897? Perché in quell'anno vi fu una guerra, una delle tante, tra la Grecia e la Turchia. C'era la questione dell'isola di Creta, che era in quell'epoca sotto parte dell'impero ottomano, insomma i cretesi volevano a loro, c'era un movimento, diciamo, per l'adesione alla Grecia, insomma vi fu questa guerra. La Grecia, di sua iniziativa, dichiarò guerra alla Turchia e questo determinò una forte reazione da parte delle potenze di allora, delle potenze europee che erano la Prussia, la Russia, l'Austria, la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia. Il concerto di queste sei potenze europee decise di punire la Grecia, perché aveva avuto l'ardire di dichiarare guerra senza chiedere il loro permesso, e non certo per aiutare la Turchia, ma più altro per fare smettere la Grecia, mandò una flotta congiunta a bombardare Creta per indurre i greci a smetterla. Le cose andarono che Creta poi per qualche anno fu indipendente, poi passò fra l'altro alla Grecia. Fra l'altro la Grecia uscì da quella guerra in bancarotta, quindi i problemi ci sono già stati in passato. E allora, come oggi, venne creata una commissione finanziaria internazionale che doveva, che doveva cercare di capire che cosa era successo, fare lo stato e trovare una soluzione per la bancarotta greca. Quindi, come vediamo, i problemi si ripetono, nulla di nuovo sotto il sole. Bene, perché è importante? Perché Einaudi vede in questa azione delle potenze europee, che agiscono di concerto per andare a fermare la Grecia, una prima manifestazione degli Stati Uniti d'Europa. Cioè il fatto che una potenza di secondo rango, lui dice, abbia fatto guerra senza chiedere il parere, il permesso, abbia usato la sua sovranità in modo unilaterale, in modo indipendente per dichiarare guerra, ecco, questo non è stato accettato. E allora arriverà il giorno in cui, quindi vede in questo una prima manifestazione di una politica estera europea, le potenze che agiscono di concerto, che non hanno più il diritto di guerra unilaterale, ma le potenze di secondo rango per fare guerra devono chiedere diciamo, ottenere il beneplacito delle potenze di primo rango, e comunque le stesse potenze di primo rango con questa azione comune si sono un po' legate tra di loro, si sono legate le mani, nessuna ha più il diritto unilaterale, ma se si fa guerra lo si deve fare perché tutti hanno deciso che si può fare la guerra, tutti hanno dato a una di queste grandi potenze il diritto, il via libera, il fuoco verde per fare la guerra. E poi aggiunge qualcosa di strepitoso, di veramente sorprendente, dice, ma arriverà un giorno, oggi devono agire all'unanimità, per cui se uno non vuole può mandare all'aria tutto quanto, ma arriverà un giorno in cui ci sarà, diciamo, non usa queste espressioni, ma in cui ci sarà una votazione a maggioranza e quindi anche chi non è d'accordo dovrà seguire le indicazioni della maggioranza. E questo è esattamente il problema che abbiamo oggi in Europa con la politica estera, che funziona all'unanimità e non c'è ancora una, non è a maggioranza, perché o sono tutti d'accordo, infatti c'è un articolo del Trattato Unione Europea in cui dice chiaramente che agiscono unanimemente i paesi membri e quando alcuni anni fa, parliamo del 2003-2004, quando la Convenzione Europea lavorava alla preparazione della Costituzione, del Trattato per la Costituzione Europea, ci furono lunghe e grosse discussioni sul tema della politica estera, se la politica estera dovesse passare al voto a maggioranza o se la politica estera doveva ancora continuare all'unanimità. Mi ricordo di aver anche ascoltato in una di queste riunioni un dibattito molto acceso tra Prodi e Giscard d'Estaing. Prodi sosteneva la maggioranza qualificata, Giscard d'Estaing con molto realismo gli ha fatto capire che non era il momento, che non era ancora, che era presto, e probabilmente è vero, perché diceva se poi uno Stato non accetta le decisioni della maggioranza, che cosa succede? Succede che l'istituzione va in crisi. Allora abbiamo messo 20 anni per fare l'euro perché il sistema monetario è stata la scuola per insegnare alle banche centrali ad avere una politica monetaria coordinata, andiamo in questa direzione. Comunque, insomma, nel 1897, quindi più di 100 anni prima che la Convenzione discutesse questi problemi, Einaudi era lì a dire a poco, e purtroppo quel poco a poco non è ancora passato. Siamo ancora in quel poco a poco, non siamo ancora arrivati a una politica europea, a una politica estera basata sulla maggioranza in tanti settori, dal voto all'unanimità, come era la generalità, no? Quando è nata l'Europa, siamo arrivati al voto a maggioranza qualificata attraverso anche grandi crisi, perché la famosa crisi degli anni 60, politica della sedia vuota di De Gaulle, era proprio questa, quella di impedire il passaggio dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata. Quindi l'Europa ha dovuto soffrire molto per questo passaggio, e la maggioranza, l'unanimità rimane ancora in quella che è appunto il sancta sanctorum della sovranità nazionale, cioè la politica estera. Poi se avessimo fatto l'esercito europeo come Einaudi aveva scritto fino dal 1900, anzi ma da prima, adesso arriviamo, chissà dove saremmo. Comunque continuiamo con Einaudi senza divagare troppo. Allora, primo punto, la politica estera a maggioranza. E siamo nel 1897, ripeto. Poi arriviamo... Passano 21 anni, e arriviamo al 1918, all'inizio del 1918, l'anno finale della Prima Guerra Mondiale. La guerra continua ancora, però insomma gli esiti sono ormai abbastanza chiari, e Einaudi scrive... Presidenti, ministri, giornali discutono l'idea di montare una Lega delle Nazioni, dar vita a una Lega delle Nazioni, società delle Nazioni. E questa società delle Nazioni nasce con la pace di Versailles. Allora Einaudi dedica 2 articoli, uno prima e uno dopo. In quello prima è molto critico e dice attenzione, la Lega delle Nazioni o Società delle Nazioni meglio è troppo poco per creare una federazione, perché non è una federazione, è troppo poco per raggiungere gli scopi che si prefigge, cioè quello di sradicare la guerra dall'Europa, di portare la pace, una pace durevole nel continente europeo. È troppo poco perché è un'alleanza, è un patto, è un accordo, e soprattutto non prevede nessun trasferimento di sovranità, non ha nulla a che vedere con la federazione. E qui fa l'esempio degli Stati Uniti e della Svizzera, che sono sempre stati i suoi 2 grandi punti di riferimento, come sono nati gli Stati Uniti d'America e come è nata la federazione, che poi si chiama Confederazione Elvetica. E quindi fa l'esempio di questi, soprattutto nel caso degli Stati Uniti, e fa vedere come gli Stati Uniti nel 1776 si erano dotati di una, quindi subito dopo l'indipendenza, di una Costituzione che era confederale, no? Articles of Confederation, nella quale ogni Stato manteneva la propria indipendenza, questo è l'incipit di questa prima confederazione. E poi ci furono anni molto difficili. E così si arriva al 1787, quando da confederazione o da patto tra queste 13 ex colonie diventati stati, si crea un vero e proprio Stato federale. Innanzitutto lo Stato federale deve avere un suo esercito, questo è sempre stato un punto centrale di Einaudi. Deve avere un suo esercito, innanzitutto per motivi di difesa, poi per motivo che ci sono delle economie di scala nella difesa, no? Nelle spese per la difesa. E quindi è un modo per spendere meno, avere un esercito più efficiente. E poi è anche un modo, e qui anticipa, perché poi Einaudi è un federalista che è anche funzionalista, qui mi riferisco alle teorie politiche dell'integrità, che è funzionalista e neofunzionalista, poi adesso. Quindi anticipa anche teorie che poi sono state sviluppate negli anni 30 o addirittura negli anni 50. Perché insomma l'esercito poi è importante anche dal punto di vista proprio sentimentale, è un'istituzione che crea una unità in un popolo. Dice, quando passano i bersaglieri, quando passano gli alpini, il cuore batte, noi ci sentiamo, ci identifichiamo con questo. Quindi ha una valenza che va al di là della difesa, unisce un popolo. E quindi, insomma, in questo articolo del 1918 lui critica molto questo fatto di fermarsi a questa alleanza che non sarebbe stata capace di creare, di portare la pace in Europa proprio perché è uno strumento troppo debole. E cita l'esempio appunto degli Stati Uniti e cita l'esempio della Confederazione Elvetica. E quando da Confederazione è diventata Federazione, pur mantenendo il nome, tra i cantoni c'è stata la pace, ma fino a quel momento i cantoni erano anche in guerra tra di loro. Quindi insufficiente. Poi però le cose vanno nel senso che la federazione, la Lega delle Nazioni nasce. E allora da quell'uomo pragmatico che è, verso la fine del 1918, insomma il primo è del gennaio e se non sbaglio il secondo, sempre sul Corriere della Sera, il secondo è del dicembre di quello stesso anno, vabbè, lui prende atto che c'era la Lega delle Nazioni e allora dice. Che cosa si deve fare perché questa delega delle nazioni possa funzionare? E qui non c'è più una critica alla Lega delle Nazioni che sarebbe stata, diciamo, fuori luogo perché ormai c'era e allora sarebbe stata quindi forse una critica distruttiva, del resto la critica l'aveva già scritta prima, quindi non era il caso di ripetersi. E quello che lui pone in evidenza in questo articolo è che cosa può fare questa Lega per portare la pace? Dobbiamo trovarle un ruolo. Non accenna critiche, non dice. E qui viene fuori Leonardi funzionalista, poi la teoria funzionalista venne sviluppata da Mitrani negli anni 30 alla London School of Economics. Cioè la teoria funzionalista essenzialmente dice. Una federazione ha in sé il rischio che che si passa a livello federale quello che succede a livello nazionale, quindi si crea un superstato magari centralizzato e quindi questo può portare poi a dei contrasti, può creare una pace regionale, ma poi ci sono i contrasti tra varie federazioni. Allora la pace mondiale andrebbe cercata creando delle istituzioni funzionali che hanno una medesima certa funzione, un certo scopo, frutto di accordi internazionali. Ad esempio per la navigazione marittima, per le poste, per le ferrovie, o anche dal punto di vista culturale, o anche accordi internazionali per il lavoro, per tutelare i lavoratori che si spostano da un paese all'altro. Abbiamo bisogno di questa rete di accordi, anche accordi di commercio, di accordi internazionali che sono governati da delle istituzioni internazionali, e allora si creano questi legami tra i vari paesi, per cui siccome ogni paese ha un interesse nell'altro paese non andrà mai a bombardarlo. E questo Einaudi, quindi con largo anticipo rispetto alla nascita di questa teoria funzionalista, dice: beh, allora la Lega delle Nazioni dovrebbe fare questo, cioè quella di promuovere degli accordi internazionali tra i paesi nel campo appunto ferroviario, nel campo dei trasporti, nel campo delle comunicazioni, le poste, i telegrafi, quello che era, poi cita quello che erano evidentemente, ma anche appunto nel campo del lavoro, per tutelare i lavoratori che migrano da un paese all'altro. E allora questo sarebbe un elemento di unione tra gli stati, si creerebbero queste reciproche interdipendenze, e allora, essendo gli stati reciprocamente interdipendenti, questo potrebbe portarli a non farsi più guerra. Le cose non sono andate così. Forse nemmeno lui ci credeva molto, ma in fondo doveva trovare un ruolo, suggerire un ruolo. Se la Lega delle Nazioni, se la Società delle Nazioni fosse stata capace di mettere in moto quelle cose che Einaudi suggeriva, forse non si sarebbe arrivati alla Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non fu in grado di fare questo piccolo passo, che era poi insomma la prima cosa che o fece molto poco in questo senso. Allora, in questi due articoli del 1918, diciamo che Einaudi mette le fondamenta della Federazione Europea, insomma della teoria, le fondamenta teoriche, che poi sono il frutto del pensiero liberale, perché il federalismo è un pensiero liberale, insomma, il federalismo questo saggio, questa appendice, meglio, che ho messo agli scritti di Einaudi, ripercorre un po' la storia, se vogliamo, del federalismo o dell'idea, sì, del federalismo liberale. In realtà si comincia con Erasmus, no? Il primo fu Erasmus, un antesignano del pensiero liberale, poi si continua con Kant e poi via via. E comunque Carlo Cattaneo è il maestro di Einaudi in tema di federalismo. E Cavour, che era un uomo politico il cui pensiero era stato molto studiato, discusso da Einaudi, anche lui oggi, se Cavour non fosse morto qualche mese dopo la nascita del Regno d'Italia, avremmo avuto un'Italia federalista, non un'Italia centralista, e tutta la nostra storia sarebbe stata molto diversa. Purtroppo i suoi successori, anche se proposero un'idea federalista, non ebbero la capacità politica di portarlo. Allora ci fu il centralismo, la piemontesizzazione dell'Europa, dell'Europa, dell'Italia, che sicuramente non ha fatto bene al nostro paese. E in un certo senso ne scontiamo ancora le conseguenze. Quindi questi due articoli pone le basi, insomma, se bisogna fare solo un'Europa federale, quindi un'Europa in cui c'è un trasferimento di sovranità a un'entità sopranazionale, a uno Stato sopranazionale, solo trasferendo, quindi mettendo in comune la sovranità, solo rinunciando in certe materie all'esercizio della sovranità unilaterale, quindi alla sovranità assoluta, al dogma, rinunciando al dogma della sovranità, allora si riuscirà a creare un'Europa nella quale non ci sarà più la guerra. Quindi lui pone le basi qui. E siamo nel 1918. 1918, poi passano 25 anni di silenzio di Einaudi sul tema europeo, sono gli anni del fascismo, gli anni in cui poi lui non scrive più sul Corriere della Sera. E poi arriva la Seconda Guerra Mondiale, e poi arriva l'8 settembre, lì c'è l'illusione che tutto sia finito e Einaudi viene addirittura nominato rettore dell'Università di Torino. Poi la guerra continua, allora nasce la Repubblica di Salò e lui deve fuggire, perché ha cercato ai fascisti. E viene qui, viene in Svizzera. Viene in Svizzera e in questo esilio che dura il 43-44, insomma fino al 45, fino alla liberazione, lui scrive tante cose, anche un diario, esiste un diario del suo esilio svizzero. Ma sul tema europeo, due temi, in particolare due scritti, per una federazione economica europea del 43. E poi questo saggio viene ampliato, i problemi economici della Federazione Europea del 44, quella la cui prima edizione è qui a Lugano, l'edizione di Capolago. E siamo nel 44, quindi nel 43-44 sono i suoi due scritti fondamentali sul tema europeo. E qui c'è un misto di progetto europeo, ma anche di teoria rispetto delle politiche che lui suggerisce, perché insomma l'attacco è brutale di Einaudi, nel senso che comincia a dire, va bene, che cosa deve fare l'Europa? Che cosa deve fare la Federazione Europea? E questo è il suo attacco, il suo incipit. Prima definiamo i compiti, le competenze, quelle che oggi chiamiamo le competenze. Naturalmente lui pensa a quelle che oggi definiamo le competenze esclusive. Non parla di competenze condivise. È comunque pragmatico, da buon liberale, perché poi, insomma, i liberali, certo, c'è una linea di pensiero, se vogliamo un'ideologia, ma il liberale è pragmatico, non è mai dogmatico. Liberale non è per le nazionalizzazioni, ma se a un certo punto è necessario che lo Stato intervenga a sostegno di una cosa, possono tollerare, purché sia temporaneo, purché sia già chiaro che poi quell'impresa torna a essere privatizzata. Comunque, la federazione che concepisce è quella che oggi viene chiamata Federazione Leggera, oggi si parla di Federazione Leggera, Federazione di Stati-Nazione, è quello che Einaudi aveva proposto nel 43-44. cioè non una federazione che si sostituisce, non la fotocopia degli Stati Uniti d'America, perché lui capisce benissimo che noi abbiamo dietro una storia che pesa, che ci portiamo dietro, e quindi non è che si possa ripetere l'esperienza degli Stati Uniti o l'esperienza che è ancora precedente poi della Confederazione Elvetica. Allora bisogna individuare un gruppo di cose, di materie, di politiche, di competenze che devono essere date a questa nuova federazione. E poi dice l'esperienza ci dirà con gli anni, col tempo, che cosa si può aggiungere o che cosa eventualmente... E mica il discorso che si fa oggi. Oggi si parla di dove si può approfondire e dove invece magari deve essere ritornato agli stati nazionali. È un dibattito che è ancora in atto, quale magari potremo parlare domani, punti di forza e punti di debolezza. E da dove deve, e anche qui, allora deve partire, qual è la prima cosa da fare? E prima, la prima cosa da fare è la creazione del mercato unico, del mercato comune, liberato dalle barriere. E qui poi in questo scritto del 43, in più quello del 44, spiega ad abundantiam, illustra ad abbondanza la teoria economica che sta dietro. Quindi lui non si limita a proporre, ma poi dà tutta la teoria economica che sta dietro queste, queste proposte. Quindi la prima cosa è creare un mercato unico. E anche qui la prima cosa che è stata fatta è stata la creazione di un mercato unico. Prima il mercato unico del carbone e dell'acciaio, poi il mercato unico per quindi la libera circolazione delle persone, dei servizi, la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone, dei capitali, con il Trattato di Roma. La prima cosa che è stata fatta è proprio la... E ancora oggi, cos'è il centro dell'Europa, il centro della... Il nucleo è il mercato unico. Pensiamo che Europa avremmo senza mercato unico. Non avremmo nessuna Europa, non avrebbe senso. Se sparisse il mercato unico, sparirebbe l'euro, ma anche il programma Erasmus. Perché ci sarebbero delle evidenti difficoltà alla libera circolazione degli studenti. Io ricordo solo qual era la difficoltà negli anni 70 o negli anni 80 andare a fare un periodo di studi all'estero. L'Italia era un paese che aveva delle fortissime restrizioni valutarie, per cui andare all'estero significava bisogna fare una richiesta speciale di assegnazione di valuta, ma poi quando tu eri all'estero non potete, te le dovevi tenere sotto il materasso i soldi, perché tu non potevi aprire un libretto a risparmio, era assolutamente vietato, c'erano delle sanzioni fortissime se ti scoprivano il tuo libretto di risparmio, il fatto che tu avevi un conto. Quindi anche fare qualche mese a Londra, piuttosto che a Parigi, a studiare l'inglese, il francese o qualche cos'altro, era veramente complesso. Quindi in quella situazione, e andiamo indietro 30 anni fa, insomma, non è che sia poi... 35 anni fa, non è che sia poi al Medioevo, voglio dire. È veramente difficile pensare a un programma Erasmus, perché c'erano delle grosse difficoltà. A parte che non c'erano i low cost, e quindi anche muoversi tra Milano e Londra era un costo piuttosto notevole. Quindi c'erano dei... E la low cost comunque legata al mercato unico, alla liberalizzazione che poi sono venute come conseguenza del mercato unico. Quindi, prima grande visione di Einaudi, il mercato unico. E secondo, una cosa legata che non ha avuto, quindi competenze esclusive, quindi qui parliamo di competenze esclusive, e qui effettivamente... effettivamente molto è stato fatto. Esiste un mercato unico europeo, di fatto c'è una competenza pressoché esclusiva sul tema del... anche se comunque nel settore dei servizi si dovrebbe fare molto di più, un vero mercato nel settore dei servizi, un vero mercato unico ancora non c'è. Poi un secondo punto, e su cui anche qui l'Europa che è un po' trascurato, naturalmente lui parla appunto dei trasporti marittimi, dei trasporti ferroviari, quindi l'integrazione, perché poi le merci per circolare hanno bisogno, e lui fa spesso questo esempio, sì, noi costruiamo, gli stati costruiscono delle ferrovie, dei ponti che si uniscono, che facilitano i trasporti, poi quegli stessi stati che hanno costruito queste ferrovie, queste infrastrutture di comunicazione e di trasporto creano poi delle barriere doganali, per cui le merci arrivano in perfetta contraddizione con quello che hanno fatto, le merci arrivano alla dogana e si perde dei giorni e quindi dei soldi e ci sono dei grossi ostacoli, si fa la ferrovia magari ad alta velocità, però poi quando si arriva al confine le merci stanno per lungo tempo con dei costi che evidentemente poi ne diminuiscono la convenienza, la competitività del commercio, comunque sono delle azioni tra di loro contraddittorie. Altro punto, le migrazioni, perché lui dice uno dei primi compiti della federazione è quello appunto di eliminare tutti gli ostacoli ai flussi interni, quindi libera circolazione del lavoro, e quindi intravede un periodo di transizione, ma poi si dovrà garantire questa libertà di circolazione, ed è quello che abbiamo oggi, dove il cittadino europeo ha la libertà di stabilire la residenza dove vuole in ciascuno dei 28, tra pochi giorni, 28 paesi membri. Comunque la libertà di circolazione delle persone è uno degli elementi base del trattato di Roma. E quarto punto, e questo è il punto su cui insiste di più, perché lo sviluppa sia nel 43 che nel 44, ed è la moneta unica. Einaudi è il primo che parla di moneta unica, non solo il primo ma anche il solo, l'unico. O dei grandi padri dell'Europa nessuno ha mai proposto la moneta unica. Non ne parlò mai Jean Monnet, men che meno gli altri, Adenauer o Spaak, se vogliamo l'ultimo padre ancora vivente, Delors, il quale però un po' di coda di paglia ce l'ha, e adesso vi dirò perché. Allora, perché la moneta unica? Beh, perché in un mercato unico c'è bisogno di una singola moneta. Perché ci sono rischi connessi alla fluttuazione dei cambi, perché ci sono dei costi di transazione legati alle commissioni. E questi sono i benefici che sono sempre stati illustrati durante la fase di preparazione dell'euro, ce li hanno ripetuti alla noia. Einaudi ne parlava già nel 1943-44. Ma questo è ancora, diciamo, l'incipit, la prima parte. Poi viene un dettaglio, poi verrò alla parte più sostanziosa, in un certo senso più un dettaglio. E dice, naturalmente per avere un'unione monetaria allora ci vuole una banca centrale. Una banca centrale la quale dovrà essere l'unica banca emittente. Però si potrebbe lasciare alle banche nazionali, ai tesori, alle zecche nazionali, il diritto di emettere le monete. E magari in queste monete dovrebbero essere uniformi, uguali in tutta la federazione, però una faccia di queste monete potrebbe portare un simbolo nazionale. E l'euro? E le monete in euro? Questa è un'anticipazione. Allora, le monete in euro sono emesse dai tesori nazionali, sono uniforme, come Einaudi chiedeva, sono emesse dai tesori nazionali e non dalla Banca Centrale Europea, anche se evidentemente la Banca Centrale poi dà le istruzioni sulle quantità da emettere, non è che ognuno possa emettere quello che vuole. Però, di fatto, sono emesse dai tesori nazionali, nel senso che il signoraggio va ai tesori nazionali. E poi hanno la faccia nazionale. Su quelle italiane, su quelle francesi, ogni paese ha messo i propri simboli, quelli che ha ritenuto più illustrativi della sua, della loro storia. E questo è un dettaglio piuttosto sorprendente. Poi ci sono altri due aspetti dell'Unione Europea, dell'Unione Monetaria cui vorrei sottolineare. Perché da liberale Einaudi è molto critico dell'azione degli Stati nei confronti delle monete. E gli Stati hanno sempre maltrattato le monete, nel senso che si sono appropriati del diritto di battere moneta, cosa che non è affatto scontata, anche se poi si può far credere che sia così. In realtà questo lo dico io, è la moneta che ha fatto gli stati, poi gli stati hanno cominciato a fare la moneta, ma prima è stata la moneta a fare gli stati. E comunque la moneta non è comunque stata inventata dagli stati, la moneta è stata inventata dai mercanti, perché a un certo punto avevano bisogno di uno strumento più flessibile, più agevole, più efficiente al baratto, si sono accorti che certe merci circolavano più rapidamente, hanno cominciato a tenerle, che fossero i cammelli, che fosse il cacao, che fossero le conchiglie, qualcosa che fosse il sale, e poi da lì è nata la moneta. Però poi gli stati hanno sempre molto maltrattato la moneta, no? Attraverso gli svilimenti, attraverso le tosature, attraverso le iperinflazioni, qualunque tipo di stato. Principati, reami, salvo forse lo stato liberale per via del gold standard. Ma anche più recentemente. Queste sono considerazioni che aggiungo io. Comunque, parte da questa considerazione, Naudi, che gli stati hanno fatto spesso un malo uso del diritto di battere moneta e che quindi bisogna togliere agli stati questo diritto, questo monopolio di battere moneta. Bisogna darla alla Banca Centrale Europea, perché è più indipendente. Meno condizionabile, perché uno Stato può condizionare la sua banca centrale, ma se la banca centrale è il frutto di tanti, è difficile che uno Stato possa influire sulla banca centrale. E qui ci troviamo una clamorosa anticipazione della teoria catturato-catturatore, che poi è stata formulata da Strigler negli anni 60, negli anni 70. Quindi anche in questo caso un'altra impressionante anticipazione di una teoria sviluppata decenni dopo. E di fatto anche questo lo troviamo nell'Unione Monetaria di oggi. L'Unione Monetaria di oggi gli stati nazionali, io credo il grande pregio dell'unione monetaria di oggi, è che gli stati nazionali non hanno più il diritto di battere moneta. Il diritto di battere moneta ce l'ha, delle emissioni monetarie, ce l'ha la Banca Centrale Europea, e la quale è molto meno condizionabile dai governi di quanto non siano, perché io posso avere la più bella delle leggi sull'indipendenza della banca centrale, però se mi muovo sulla teoria del catturato catturatore, insomma per il controllato, per il, diciamo che quindi se vogliamo anche la politica nazionale, è abbastanza facile avere un influsso sulla banca centrale, andare alla porta della banca centrale e chiedere che aumentino le emissioni monetarie. Non è facile per nessuno Stato, Germania inclusa, a parte che non lo fa per cultura, ma nemmeno il più potente degli Stati può andare a bussare alle porte dell'Euro Tower e chiedere al Presidente di aumentare le emissioni monetarie. Quindi in questo senso è una piena attuazione del pensiero di Einaudi. E ripeto, il tema dell'unione monetaria, della moneta unica, è stato appunto sviluppato da Einaudi prima, quindi di ogni avvio, di ogni discorso politico sul tema dell'Unione Europea, e questo discorso verrà ripreso negli anni 70 col rapporto Werner, che poi rimane sulla carta, e bisogna aspettare la metà degli anni 80 con Delors, che riprende il tema dell'unione monetaria. Purtroppo non c'è nessun riconoscimento a Einaudi. Mi risulta difficile pensare che Delors e gli altri esperti, tra cui anche qualche italiano, che hanno steso quel rapporto, che è stata la premessa poi al Trattato di Maastricht, perché il Trattato di Maastricht è stato negoziato sulla base, costruito e poi negoziato sulla base del rapporto Delors per l'Unione Monetaria. Ecco, non avessero in mente, non conoscessero le idee di Einaudi. E comunque conoscessero o no, a un certo punto mi sembra che non abbia neanche molto significato, l'importante è che Einaudi l'ha detto. Poi le idee circolano. Sulle idee non ci sono dazi, non ci sono quote, posso fare la censura che voglio, ma le idee a un certo punto circolano. E è difficile pensare appunto che queste idee comunque non avessero raggiunto queste persone, anche perché un grande europeista, così è considerato, come Altiero Spinelli, sicuramente conosceva quello scritto. Quindi questo per quanto riguarda la moneta unica, ma a un certo punto Einaudi, in un paragrafo abbastanza dimenticato di questo studio, anche perché il titolo è assai poco invitante, di alcune riserve teoriche al governo federale della moneta. Uno dice, boh, non ho voglia di leggermi sta cosa. E invece viene fuori una cosa straordinaria, perché a un certo punto lui dice: il tema di queste poche, perché poi lui non lo sviluppa molto, butta solo lì un'idea, assolutamente attuale, e dice, ma supponiamo che uno di questi paesi membri dell'Unione Monetaria entra in una grave crisi economica, che cosa bisogna fare? Perché non può più svalutare. E allora qual è il suggerimento di Einaudi? Il suggerimento di Einaudi è che l'autorità monetaria potrà, in casi particolarmente gravi, deliberare di fare emissioni particolari di biglietti circolanti o allargare le aperture del credito della banca centrale, solo nel paese dove con tal metodo di cura appariste conveniente, e potrà in tal caso stabilire saggi particolari di cambio fra i biglietti, la cui circolazione sia ristretta a un solo Stato, e biglietti aventi circolazione federale. Quindi il fatto che dice che in caso di crisi allora potrebbe essere accettabile che temporaneamente la banca centrale allargasse il credito nei confronti di questo paese in grave crisi, leggi Grecia ad esempio, o magari addirittura arrivasse, la cosa è stata proposta, arrivasse che è una sorta di moneta parallela che circola solo nel paese, ma che insomma con un saggio di cambio particolare questo potrebbe aiutare temporaneamente. E in effetti lui non sviluppa, sono poche righe, non sviluppa, anzi dice questa cosa e subito dopo ne prende le distanze. E dice, ma si ricorda la riserva quasi solo per memoria, essendo praticamente certo che in un grande Stato federale, quello che non abbiamo, quel metodo di cura delle crisi apparirà senz'altro sconsigliabile di fronte ad altri più efficaci. E quindi non sviluppa. Il fatto è che noi un grande Stato federale non l'abbiamo. E chissà, forse questa idea poteva essere pensata, discussa, una sorta di euro greco con un saggio di cambio flessibile, che poteva essere due cose, o rendere, diciamo, meno dura la cura del rigore finanziario e quindi dare maggior spinta alle esportazioni greche anche nei confronti degli altri paesi dell'Unione Europea come metodo transitorio, temporaneo, oppure preparare una uscita soft dall'euro. E in effetti queste proposte sono state avanzate. C'è stata qualche proposta nel senso di una doppia, di una moneta particolare, parallela per la Grecia, poi non se n'è fatto più nulla. Comunque Einaudi, nella sua lungimiranza, propone anche la cura per un paese che ha affetto quello che noi chiamiamo shock asimmetrico. Allora questa espressione non c'era ancora, ma di fatto c'è nel pensiero di Einaudi. E poi naturalmente questo per la moneta unica. E poi altri aspetti, anche questi abbastanza sorprendenti a questo punto, forse meno sorprendenti di quello che abbiamo visto. Naturalmente la competenza esclusiva nel caso del commercio estero. E la politica commerciale comune è stata di fatto la prima che è stata assieme al mercato, ma poi quando è stata avviata l'unione doganale nel 1969 con la tariffa esterna comune è stato un trasferimento. Quindi Einaudi illustra chiaramente che questa debba essere una competenza esclusiva da dare alla federazione. E questo è un'altra cosa che è stata completamente realizzata. Quindi la federazione come depositaria della sovranità comune nel settore del commercio estero, quindi la federazione, il governo federale incaricato di negoziare gli accordi commerciali con i paesi terzi. E anche lui torna a parlare di accordi sull'immigrazione con i paesi terzi. Insomma, tiene presente il fatto che i paesi europei, molti hanno delle colonie, ci sono dei lavoratori che potrebbero venire, quindi anticipando addirittura quello che poi una migrazione che è avvenuta almeno 40-45 anni dopo, e quindi accordi per tutelare questi lavoratori che verranno a lavorare in Europa, nei paesi europei, dai paesi africani, quindi figuriamoci, anticipa di 40 anni almeno il fenomeno dell'immigrazione dai paesi e la necessità di tutelare questi lavoratori, di conoscere a loro dei diritti. E con i diritti che poi sono i diritti dei lavoratori nazionali. E poi altre cose che comunque non sono ancora state realizzate, ad esempio la tassazione. Beh, oggi l'Unione Europea non ha un proprio Parlamento europeo, se vogliamo, non ha il diritto di imporre delle tasse, si poteva dire, beh, meno male perché ne abbiamo già abbastanza. Senz'altro, però, il problema va visto in un'altra ottica, insomma, quello che delegare certe tasse di scopo all'Unione Europea, togliere dagli Stati membri e darle all'Unione Europea e in quelle materie di cui essa è competente. E innanzitutto lui parla dell'esercito. Noi sappiamo che l'esercito poi si è tentato di fare un esercito europeo con la Comunità Europea di Difesa, che comunque non si sarebbe sostituito, ma insomma era una sorta di estrazione dai vari eserciti nazionali, quindi coesistendo. Perché dice Einaudi, a parte quello che vi ho già detto sul tema dell'esercito, a parte quello che ho già detto sul tema dell'esercito, e c'è un'altra funzione che è quella che crea una finanza europea, e qui siamo nella teoria neofunzionalista, perché la teoria neofunzionalista dell'integrazione europea dice che ha un po' preso, no, lo spunto da Monnet, da quello che è chiamato il metodo di Monnet, insomma di creare qualcosa che poi crea la necessità di fare qualcos'altro, insomma, uno spillover, come lo chiamiamo noi economisti. Un effetto di spillover. Faccio un qualcosa, poi questo qualcosa, così come il mercato unico ha portato all'euro, e così l'esercito ha bisogno di essere finanziato. Allora l'esercito crea una finanza europea, che è quello che oggi noi non abbiamo ancora. Cioè l'esercito creerebbe le condizioni, e qui Leonardi neofunzionalista, le condizioni per creare un bilancio europeo, un bilancio federale, un primo bilancio, ma già c'è qualcosa. Cominciamo a dare al Parlamento europeo il diritto di tassare, per poi usare queste tasse per sostenere le spese dell'esercito. E questo è un primo embrione della finanza, poi l'esperienza ci dirà come può essere ampliata. E questo in sintesi l'Einaudi di questi due lavori, fondamentali. Le cose non finiscono qui, adesso cerco di concludere abbastanza rapidamente, poi voglio farvi vedere questa tabella sinottica. E qui siamo nel 43-44, gli anni passano e nel 48 Einaudi diventa Presidente della Repubblica. Ed è Presidente della Repubblica tra il 48 e il 55. È il primo a compiere un settennato. Quindi lui è Presidente quando nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Lui è presidente durante i negoziati per il Trattato di Roma, almeno fino al 55, e la conferenza di Messina è del 54. Nel 55 c'è già il gruppo SPAC che lavora a Bruxelles, a stesura del del trattato e poi c'è la conferenza di Venezia. Da Presidente della Repubblica, con i limiti della nostra Costituzione, è chiaro che Einaudi non può giocare un ruolo. E quale fu il suo ruolo di spinta, di sostegno, non lo sappiamo. Come guidò gli uomini o i ministri che negoziarono, ad esempio, il Trattato di Parigi, quello che portò alla cieca, non lo sappiamo, però sappiamo quello che scrisse. Perché lui continuò a scrivere sull'Europa senza pubblicarlo. Poi tutti questi scritti, tra il 50 e il 54, sono stati pubblicati dopo la fine del suo settennato nel lavoro, la raccolta, lo scrittorio del Presidente, in cui scrisse sull'Europa, ma scrisse su tante altre cose. Infatti è un volume di qualche centinaio di pagine, insomma 300-400 pagine perlomeno, anche scritto fitto fitto. E allora lui riflette sul piano Schumann e dà qualche indicazione sul piano Schumann, sì, sulla dichiarazione Schumann. La dichiarazione Schumann è una dichiarazione di 2 pagine, non è un progetto di un trattato, è un'idea che viene buttata lì da Monnet, attraverso da Schumann, sì, da Monnet attraverso Schumann, l'offerta, diciamo, alla Germania di creare questo mercato comune del carbone e dell'acciaio, ma non è articolata, non è strumentata. Di fatto poi bisogna, perché appunto 2 pagine, quindi 2 pagine non è che si dica molto, butta lì un'idea, poi dopo viene negoziato il trattato. E lui in questo scritto del 50, cioè che è del giugno del 50, quindi 2 mesi dopo, il piano Schumann, lui dà delle indicazioni che poi ritroviamo nel Trattato di Parigi, nel Trattato di Roma, e sono ancora lì oggi. Il voto a maggioranza qualificata, poi l'alta autorità, quella che oggi la Commissione, dove nominati dai governi, lui dice, sarebbe bene se fossero nominati dall'assemblea parlamentare, ma insomma è un po' troppo, allora per ora accontentiamoci che siano nominati dai governi, però attenzione, una volta nominati dai governi devono essere indipendenti dai governi, perché sono lì non a rappresentare il governo, ma a rappresentare l'interesse della federazione, l'interesse della comunità del carbone e dell'acciaio. E questi sono gli articoli che ritroviamo ancora oggi nella Costituzione, nel trattato sull'Unione Europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, gli articoli relativi appunto alla Commissione, come i commissari devono agire, che sono lì a rappresentare l'interesse europeo e non l'interesse dei singoli paesi. Quindi lui dà una chiara indicazione. E, insomma, io non penso che lui scrivesse di notte e poi mettesse nel cassetto. Ne avrà parlato con i ministri che erano poi delegati, che avrà dato qualche indicazione, su come negoziare i vari punti. Questo non lo sappiamo. Lui era molto discreto, queste cose non le dicevano, non c'è memoria dei ministri di allora o dei delegati italiani che negoziarono questo trattato. Però insomma è un po' difficile pensare che queste cose che lui scriveva neanche 2 mesi dopo non siano... ce le ritroviamo poi nel trattato che venne presentato, che venne costruito nei mesi successivi. Beh, un po' difficile pensare che non ci sia dentro il suo zampino, la sua influenza, che queste direttive, queste indicazioni non siano state in qualche modo arrivate, non siano arrivate in qualche modo sul tavolo dei negoziati. E poi successivamente, e questo sul piano Schumann, poi arriviamo al 52, qui un altro articolo sul tema della federazione. Beh, parla di un Parlamento federale e illustra quali devono essere i compiti a partire dalla tassazione. Ma lui vuole anche un Parlamento federale articolato in una Camera, insomma in una House of Representatives, per dirla, e in un Senato delle regioni, un Senato degli stati, come appunto negli Stati Uniti, da una parte, quindi i rappresentanti della nazione e dall'altro i rappresentanti degli stati. Perché ci vuole un rappresentante degli stati? Perché ci vuole il Senato? Chiamiamolo pure delle regioni o il Senato delle nazioni, il Senato degli Stati membri, e per evitare un po' quello che poi è successo anche negli Stati Uniti, insomma, che il governo federale succhi troppe competenze agli stati e diventi uno stato accentratore, insomma, è un countervailing power, un potere di contrappeso per evitare, insomma, ecco, i due senatori. Per ogni stato membro negli Stati Uniti sono lì proprio per evitare un eccessivo concentramento di potere nelle mani del governo federale per assicurare il bilanciamento dei poteri, se no poi lo Stato federale diventa Stato federale di nome, ma di fatto è uno Stato comunque accentrato e un po' gli Stati Uniti vanno in questa direzione, sono andati da tempo in questa direzione. Quindi vuole il Parlamento federale, vuole un governo federale, anche qui non è che possiamo sostituire i capi di Stato con. Allora perché non facciamo un consiglio dove ci sono i rappresentanti? Perché magari questo consiglio non ha una presidenza rotativa? È quello che troviamo nel Trattato di Roma e che abbiamo ancora oggi. Quindi. E poi l'ultima, poi la Corte di Giustizia. Appunto, e anche qui a tutela appunto degli interessi comuni per evitare che il trattato, che la Costituzione, no, non sia disattesa. Quindi Corte di Giustizia federale, la cittadinanza che si aggiunge, che non si sostituisce, è la cittadinanza che c'è oggi. Nel trattato, la bandiera, anche quella, la bandiera che deve sventolare a fianco, così come la vediamo qui, la bandiera europea che sventola a fianco della bandiera. Perché dice: se non avremo una bandiera europea, poi spariranno le bandiere nazionali. Allora affianchiamo alla bandiera nazionale una bandiera europea. La vediamo lì, proprio sul balcone del Quirinale, le due bandiere, e nei Paesi membri le vediamo oggi. Fuori da qualunque edificio pubblico. E poi l'ultimo, quella che troviamo nel trattato più recente, l'ultima modifica del trattato è il trattato di Lisbona. Cosa fa il trattato di Lisbona? Istituisce il servizio diplomatico. Il servizio diplomatico era stato pensato da Einaudi nel 1952, esattamente sulle stesse, per trattare quelle questioni che sono di competenza. E soprattutto per avere un ruolo di diffusione, di rafforzamento della pace nel mondo. E sono i principi sulla base dei quali sono stati stesi gli articoli che praticamente creano l'European External Action Service, e quindi l'articolo 21. L'articolo 21 dice, del Trattato sull'Unione Europea, dice. Qui l'ho in inglese, shall work for a high degree of cooperation in all fields of international relations in order to preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security. Erano proprio le cose che Einaudi voleva. Ritenevo che dovessero essere di competenza del servizio diplomatico della federazione proprio per appunto mantenere la pace, mantenere mantenere appunto la pace internazionale. Quindi riprendono quasi le stesse parole di Einaudi di questo articolo del 52. E allora adesso il tempo corre, ma poi volevo fare due conclusioni. Se vediamo un po' se ritrovo. Vabbè, questo è un articolo che sto scrivendo appunto Einaudi, architetto dell'Europa, dove racconto un po' le cose che ho detto questa sera. E alla fine ho presentato questa tabella sinottica. Ecco, Einaudi e i trattati. Politica estera, 1897, introduzione 1993. Col trattato sull'Unione Europea e qui l'articolo. Single Market 43 è stato introdotto nel 58. Transitional Period, lui prendeva anche un periodo di transizione, no? Per creare il mercato unico e diceva non deve essere superiore a 10 anni. Il trattato di Roma prevedeva 12 anni, poi è stato realizzato in 10 anni. Quindi ha dato retta in auto. Politica dei trasporti nel 1943 e anche qui. Poi questa freccetta dice, porta al trattato attuale, perché poi i trattati hanno avuto tantissime modifiche, e qui l'articolo o il titolo del trattato in cui sono libero movimento delle persone, single currency, property right, anche qui il tema non l'ho trattato, ma il tema del brevetto europeo, Einaudi ne parlava nel 1943, addirittura sul tema delle Animal and Plant Disease, nel 1943 la cosa è stata istituita nel 1993 col trattato di Maastricht, l'unione monetaria e via, la bandiera europea nel 1952 è stata istituita nel 1955 come Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa, ricordo, non è un'istituzione dell'Unione Europea, credo che anche la Svizzera faccia parte del Consiglio d'Europa, è questa istituzione interparlamentaria che ha sede a Strasburgo, ma non ha niente a che vedere, solo l'unica cosa in comune è la bandiera, che fu inizialmente bandiera del Consiglio d'Europa e poi bandiera. In effetti la Costituzione europea prevedeva la bandiera in un articolo, poi questo articolo è scomparso nel Trattato di Lisbona. E qui andiamo avanti con le altre cose. Il servizio diplomatico nel 1952 è entrato in funzione nel 2009. Ecco, quindi vediamo, insomma, come le idee di Einaudi, come il progetto Einaudi è stato trasferito nei trattati di oggi. E allora io invito a fare un esercizio. Sostituiamo il nome di Einaudi con un qualunque dei padri dell'Europa e svuotiamo questa tabella e cerchiamo di riempirla. Credo che rimarrebbe vuota. Se mettiamo Monnet, se mettiamo Spinelli, Spinelli è l'autore di un progetto di trattato nel 1984 che si ispira moltissimo a Einaudi. E su cui non ho messo i riferimenti ai trattati, salvo forse la Costituzione, non ho, ma il progetto è questo studio, trasformarlo in un libro, questo articolo trasformarlo in un libro e quindi mettere più in evidenza il contributo di Einaudi, anche paragonandolo con che poi i grandi padri dell'Europa. Beh, Spinelli ha scritto il Manifesto di Ventotene, che è un manifesto assolutamente, un documento assolutamente ideologico, e non contiene niente che porta alla Federazione Europea, non mi indica un metodo, è di generale politica del federalismo, ma il federalismo come superamento del capitalismo, come modo per instaurare uno Stato socialista europeo, anche se poi lui critica tanti aspetti del comunismo, per questo venne cacciato dal partito. Però insomma non è per una, non è un modo per, non è un progetto per, concreto per una federazione europea. E gli altri padri dell'Europa, prima dell'Europa, non hanno scritto niente. Monnet scrisse le memorie, Adenauer ha scritto le sue memorie, Spaak ha scritto le sue memorie, De Gasperi non ha fatto tempo. Però da nessuna parte esiste un progetto dell'Europa prima della nascita dell'Europa. E allora adesso veniamo alle... possiamo chiederci perché. Il perché è che... perché è così sconosciuto? Perché non è riconosciuto il pensiero di Einaudi? Perché, come scrivo nelle conclusioni di questo articolo, è tenuto fuori dal tempio, dal Pantheon dei santi dell'Europa? Ma forse perché è più padre di tutti i padri, forse perché è il padre dei padri. Inserirlo, accettarlo, significa poi sminuire la portata, il ruolo, l'importanza degli altri padri dell'Europa. Per carità, non voglio, io sono il professore Jean Monnet, quindi non voglio togliere niente a nessuno, voglio solo dare, riconoscere il merito di ciascuno. Einaudi ha dei meriti che non sono mai stati riconosciuti. E in questo risultato gioca molto anche il fatto che i liberali hanno perso la prospettiva federalista, no? Il federalismo è nato come prodotto, anzi io dico che è uno dei migliori, più bei prodotti del pensiero liberale, ma poi i liberali hanno perso la prospettiva federalista. La prospettiva federalista oggi è più, se vogliamo fare riferimento ai grandi partiti europei, del Partito Popolare o del Partito Socialista. Quali hanno preso il federalismo, hanno innestato su un tronco diverso, e forse questo è il motivo per cui non abbiamo oggi una federazione europea, perché solo se abbiamo un'Europa liberale possiamo arrivare a un'Europa federale. Del resto, Hayek, che era un grande federalista, diceva che il federalismo è lo scopo ultimo del liberalismo.